Buonasera a tutti e bentornati qui su Film Dintorni per un nuovo episodio. Vi avevamo lasciato l'altra volta parlando di Resident Evil. Nel primo episodio abbiamo parlato della serie originale Netflix in live action. Nel secondo episodio abbiamo parlato di Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction e Resident Evil Afterlife. Pensavo di poter finire tutti quanti i film in live action in un solo episodio, invece non ce l'ho fatta, anche perché ho promesso che in questa stagione, non essendo più accompagnato né dal buon Giacomo né dal mio regista Cape, quindi essendo in totale solitaria, di fare puntate un po' più corte. Quindi in questo episodio andremo a parlare di Resident Evil Retribution e Resident Evil Final Chapter e il reboot Welcome to Raccoon City. Così che dal prossimo episodio possiamo passare direttamente a le cose un po' più belle in CGI. Sì, mi piacciono più quelle, ma credo che sono almeno 2 ore che me lo sentite dire, quindi ormai lo date per assodato. Allora, partiamo con Resident Evil Retribution, film del 2016, rilasciato nel 2017. Film del 2012. Scusate, mi sono mischiato. Ultimamente, fra un po' mi sveglio la notte e strillo Resident Evil, anche perché attualmente sto rigiocando tutti i videogiochi in attesa dell'uscita dopodomani del remake di Resident Evil 4, e quindi fra film, serie TV, puntate radio e cavoli vari, penso più a Resident Evil che al lavoro. Allora, dicevamo, Resident Evil Retribution, film del 2012, con sempre protagonista Mila Jovovich, regia, soggetto e sceneggiatura di Paul Wes Anderson, prodotto anche da Paul Wes Anderson, e è un filler. È praticamente un film filler. Avete presente, che ne so, quando guardate la puntata di Goku e Junior che prendono la patente, o la ricetta segreta del ramen di Naruto, che non portano avanti la trama ma servono lì per occuparti per mezz'oretta. Retribution è questo. E Retribution è anche la conferma che Anderson non sa che pesci prendere, ma da tipo dal primo film. Perché se ci pensate, nel primo film l'unico sopravvissuto è Matt, che lo vuole nel progetto Nemesis, e Alice. Nel secondo film ti introducono come nuovi personaggi Ashford, CJ, Carlos e Jill. Sì, non ho dimenticato nessuno. E alla fine del secondo film ti ammazzano Jill, Ashford e Ashford. Quindi inizi Extinction con Alice, Carlos e CJ. Ti introducono Claire Redfield e ti ammazzano Carlos e CJ. Quindi ti ritrovi con il quarto film in cui è solamente Claire Redfield. Ti introducono altri personaggi che però muoiono nel frattempo, tranne uno. Quindi ti restano Alice, il baschettaro famoso del quale ora non mi ricordo il nome, ma lo dirò più avanti, e Claire. Anderson si è probabilmente reso conto di questa cosa e qui reintroduce gli altri personaggi sotto la forma più becera che potevano essere reintrodotti. Dei cloni. Allora, praticamente noi ci siamo ritrovati alla fine del terzo film di Extinction con una serie di cloni quasi infinita di Alice pronta a dar battaglia all'Umbrella, che muoiono subito all'inizio del quarto film di Afterlife. Alla fine di Afterlife ci siamo ritrovati con Jill Valentine che dice ai soldati, che in realtà non è morta ma si è scoperto essere diventata controllata dall'Umbrella, come nel videogioco. Ovviamente il riferimento c'è, perché l'affaraccio meccanico che c'è sul petto è lo stesso che c'è su Resident Evil 5, quindi è sensato. Dice ai suoi soldati: preparatevi per la battaglia più importante della vostra vita. Tu aspetti Retribution e la battaglia più importante della vostra vita sono 3 minuti in slow motion reverse, in cui fanno vedere che l'Umbrella attacca l'equipaggio della nave su cui sono Alice, Kmart, Claire e Chris, Alice cade in acqua e si risveglia a Raccoon City con una pettinatura diversa. Ha Carlos come marito, non ci sono segni di infezione da nessuna parte e ha una figlia mezza sorda. Al che lo spettatore si domanda: ma quindi tutto quello che abbiamo visto fino adesso era solo un sogno? Sarebbe stata una delle soluzioni di sceneggiatura più idiote che il mondo abbia mai creato. No, ci rendiamo conto che non è solo un sogno, che praticamente Alice si è ritrovata all'interno di un compound della Umbrella Corporation, dove testavano le armi biologiche e le facevano vedere, tipo viene spiegato che tipo facevano vedere che l'epidemia zombie scoppiava a Mosca, lo facevano vedere il filmato degli Stati Uniti, lo Stati Uniti comprava il T-Virus, l'epidemia scoppiava a New York, facevano vedere il filmato ai russi e i russi compravano il T-Virus. Che in realtà, come situazione, molte persone hanno detto gne, brutta, non c'ha senso. Per come è stata messa, non c'ha senso, perché se no c'è... Nella serie di libri ci sono queste situazioni, perché sì, ripeto molte volte, c'è una serie di libri di Resident Evil che sono canonici, sono stupendi, scritti benissimo e purtroppo non interpretati, anche perché voi potreste dire, però sai, adattare un videogioco da un videogioco a un film è difficile, ok, ma c'è il videogioco, c'è il libro, ce la potresti fare un film decente, invece no. Qui sul 4 se la giocano tutta quanta su questa situazione e viene reintrodotto Logan, che era quello che dicevo prima, il baschettaro. Viene introdotto Barry Barton in una versione molto meh, però ci sta, cioè a livello estetico dico molto meh, perché è un personaggio super pompato, mega Chad e parecchio fastidioso, però a livello estetico è vestito come il Barry Barton nel primo videogioco, si comporta caratterialmente come lui, quindi diciamo che c'è un 7 su 10 a livello di esposizione e poi c'è un 2 su 10 per Leon, che è uno dei personaggi più importanti della saga di Resident Evil, nonché il protagonista della maggior parte dei videogiochi, perché lo ritroviamo sul 2, sul 4, sul 6, sul 4, sul 6 come protagonista, 3 su 8 non è male come numero. E invece è stato introdotto praticamente nel quinto film senza una backstory, a caso, e viene mandato in questo compound. Quando si incontrano, perché questo film è un filler, quindi non posso neanche perdere troppo tempo, credo lo farò tutto in un primo blocco. Quando si ritrovano in questo compound con Alice, gli chiedono chi siete, perché siete qui, perché comunque c'è Logan, Barry e Leon, e Leon risponde: ci ha mandato Ada. E lo spettatore fa: e chi cazzo è Ada? Sono al quinto film, mi sono perso un personaggio? No, non te lo sei perso, non l'hanno mai introdotto, lo introducono qui, lo introducono in questo film. Tra l'altro, la cosa che mi fa incazzare è che lo introducono con un'attrice giusta, perché è interpretato da Li Bingbing, e con una caratterizzazione perfetta. Perché se sapevi da chi far interpretare Ada e... come vestirla e come caratterizzarla, me l'ha introdotta sul quinto film? Cioè, la cosa bella è che voi mi sentirete di ti stai incazzando, c'hai fra virgolette ragione. Non mi sto neanche incazzando, perché questo film è tipo il primo disegno che vi fa un figlio, che non gli puoi dire una merda. Gli dici, sì, dai, va bene, cioè, gli dedichi quell'ora e 40 che dura e non ti resta niente, perché cambia gioco ogni 3 secondi. Hanno reintrodotto i cloni, che all'inizio solo Alice doveva essere una clone, anzi, all'inizio Alice era semplicemente il capo della sicurezza dell'Umbrella Corporation. Poi si sono inventati che c'aveva un sacco di cloni, e adesso si è inventati che è effettivamente un clone. Quindi dalla prima trilogia alla seconda trilogia, il problema, oltre alla poca fedeltà nel gioco, che chi cerca solo la fedeltà nel gioco è anche considerabile un fandom tossico. Quindi io accetto dei cambiamenti, ma così no, cioè hai sputtanato tutto. Cioè io ho guardato 3 film per niente, e la cosa bella è che in Final Chapter fanno dei peggio. Comunque non ce la faccio a farlo tutto in un unico blocco, perché verrebbe un blocco di 20 minuti e non voglio far superare 10 minuti ai blocchi, quindi mi prendo un attimo una piccola pausa e ci risentiamo fra pochissimo. Eccomi tornato in diretta. Dicevo, tra l'altro mi correggo, è Luther non Logan, scusate l'errore di nome, però tanto il personaggio è inutile perché alla fine di questo film muore, quindi. Dicevo, tutto quanto, vediamo scene d'azione rocambolesche in tutto il film, scene d'azione, talmente d'azione che sono noiose. Cioè, io non so se ve ne siete accorti anche voi, se succede anche a voi, io forse inizio a avere una certa età, comunque quest'anno ne faccio 35, ma quando inizio a vedere le scene d'azione che durano più di 3 minuti, inizio a distrarmi. Me ne sbatto il cazzo di quello che succede, perché tanto so che il protagonista vince, e ignoro. Su questo film mi sono dovuto concentrare sulle scene d'azione, perché se no non potevo parlarne con voi, ma è stata una sofferenza. Cioè, piuttosto mi vado a guardare un AMV se devo vedere gente che semina con sotto la musica figa, anche perché, ripeto, le colonne sonore di Wes Anderson, cioè dei film di Wes Anderson, sono l'unica parte buona praticamente, a parte il primo capitolo. Iniziamo a avere effettivamente dei collegamenti con il resto della trilogia, della passata trilogia, con il fatto che si scopre che il nemico è la Regina Rossa, che praticamente controlla tutti quanti i computer del mondo e che vuole lo sterminio della razza umana per bloccare l'infezione. E qui mi dà l'idea che Anderson non sapeva più dove sbattere la testa, ma già non lo sapeva da parecchio, come ho detto all'inizio puntata, però qui proprio non sapeva più dove sbatterla, perché ti è andato a riprendere un, fra virgolette, cattivo, che poi non è neanche un cattivo perché è un IA, del primo film, che è stato dormiente per 4 film, si risveglia solo nel quinto, e che da dispositivo di sicurezza dell'alveare è diventato il villain. Oddio santissimo. E il bello è che possono anche peggiorare, perché praticamente andando avanti con la trama, questi devono distruggere il sito dei cloni, perché così tolgono un po' di potere all'Umbrella, che comunque qua ci stanno un sacco di creature, ci stanno gli Axemen, la Splagas, anche che ricordiamo che questo film è pesantemente basato sul quarto e sul quinto capitolo, più sul quarto che sul quinto in realtà, e ci sono varie similitudini, tipo, vabbè, ci arriviamo piano piano. Ci sono comunque un sacco di riferimenti tra il quarto e il quinto videogioco, però buttati a cazzo. Anche perché io non voglio un riferimento. Cioè, se io faccio un film di Super Mario, non c'è bisogno che una certa un tizio abbraccia il peluche di un furungo gigante. Io voglio la trama. È vero che Super Mario non ha questa gran trama, ma lo scopriremo con il film che uscirà a breve al cinema. Vabbè, comunque, l'obiettivo dei nostri eroi è far esplodere questo complesso, recuperare Alice. E Ada è stata mandata lì da Wesker. Leon Kennedy, Luther e Barry Barton sono stati mandati lì da Ada per recuperare Alice. Recuperano Alice, lotte varie ed eventuali, che non è che non dico per non spoilerare, ma perché non servono praticamente a un cazzo, finché non c'è la scena finale di una tamarraggine, la penultima scena finale di una tamarraggine talmente brutta che è quasi fastidiosa. Praticamente esce un sottomarino, sembra tutto finito, e invece esce un sottomarino gigante rompighiaccio, dal quale escono Rain, che è il personaggio del primo film che era buono e qui è cattivo perché qui è un clone, ma in realtà è sempre stato un clone anche nel primo film, quindi ci siamo affezionati a un personaggio inutile, e vabbè, lo accetto. Escono dal sottomarino Rain e Jill, che hanno preso in ostaggio Ada. Inizia uno scontro, Alice contro Jill, che va a riprendere un po' anche gli scontri, ci sono Resident Evil 5, quindi ok, è accettabile, e Luther e Leon contro Rain, che si è infettata con la Splagas, e quindi praticamente è come se fosse Lord Osmond dei Resident Evil 4, espelle i proiettili, è mezza immune, ammazza Luther, tanto l'ho detto, moriva, quindi questo lo potevo dire. E poi riescono a vincere. Alice sviene. Notare che quasi tutti i cambiamenti di logo sono stati fatti a cazzo, con La protagonista che sviene si risveglia in un'altra parte e qualcun altro che gli fa uno spiegone. Alice rinviene, riescono a liberare Jill dal congegno che la manipolava. Poi Alice sviene e si risveglia. Si risveglia vicino alla Casa Bianca, va alla Casa Bianca, lì incontra Wesker, che è buono e che sostiene che Alice è l'unica in grado di poter fermare la Regina Rossa, e c'è l'ennesima inquadratura super figa con Ada, Alice, Wesker, Leon e Jill che stanno tutti quanti sopra. Nel frattempo Claire non si sa dove cazzo è andata a finire. Noi nel quarto film l'abbiamo vista arriva su Arcadia, te Claire e Kemart non se ne parla più, ma va bene così. Sotto un'orda di zombie infinita, i nostri eroi che li guardano da sopra la Casa Bianca, e si preparerà uno scontro finale epocale nel final chapter. E qui, prima di iniziare a parlare del final chapter, qui inizio a spiegare come la Capcom ha sbattuto fortemente il cazzo sul tavolo. Sì, sono sboccacciato, ma come ho detto nelle altre due puntate, Resident Evil è una delle mie saghe videoludiche preferite, e vederla ridotta a una merda da un'americanata mi infastidisce non poco, e ha infastidito non poco anche alla Capcom, che toglie i diritti a Paul Anderson. Ma Paul Anderson fa il bambino piccolo e gli fa: gne gne gne, io avevo i diritti per 6 film, devi farmi fare i diritti per 6 film. E la Capcom dice: va bene, ma chiudi tutto quanto il ciclo con il 6° film, perché da lì in poi non si farà mai più un film occidentale di Resident Evil. Ma voi direte: ma perché questa cosa? Resident Evil comunque, bene o male, al cinema ha sempre avuto degli ottimi incassi. Consideriamo che Retribution è stato il film con il budget più alto di tutti. Tra l'altro, parlare di questi budget nel 2023 fa solo vedere il budget più alto di tutti: 65 milioni di dollari. La Marvel con 65 milioni di dollari ci fa 3 peli di Hulk e un sopracciglio. Questo era il film col budget più alto di tutti, 65 milioni di dollari, e ne ha incassati 230 milioni. Quindi, bene o male, il franchise stava venendo conosciuto. Il problema è che stava venendo conosciuto male, perché quando sono usciti i primi 3 film di Resident Evil, la saga videoludica era rimasta un po' indietro, perché erano usciti i primi tre giochi, poi sono usciti i primi 3 film, poi è uscito il quarto gioco. Scusate, i primi 4 film, poi è uscito il quarto gioco, è uscito il quarto film, e tra il quarto film e il 6° film, cioè The Final Chapter, sono usciti nel frattempo il 5 e il 6, che dai fan sono stati criticati in un modo pesantissimo, in un modo brutale, perché erano troppo action, perché erano diventati un'americanata seguendo il film, e che quindi in questo modo i film non sarebbero potuti tornare a essere dei film horror effettivi, perché se anche il franchise di videogiochi si è trasformato in un action brutto a seconda dei fan, per quanto io lo dico a bassa voce, ma a me il 6 è piaciuto parecchio, più del 5. Non lo dite a nessuno. Comunque, dettagli. Al che la Capcom decide di rilanciare, trovando un buco di mercato enorme, tutta la saga di Resident Evil. Qual è il buco di mercato enorme? Si parlava del remake di Silent Hill, scritto da Hideo Kojima con Norman Reedus e Guillermo del Toro. Questo progetto è fallito, ma tanti fan lo aspettavano, perché sarebbe stato un vero film horror, un vero videogioco horror bello, bello, interessante. E quindi la Capcom ha deciso: lo facciamo noi. I nostri fan si sono lamentati che i nostri giochi sono troppo action, nonostante il numero 6 di Resident Evil, perché non è il 6° videogioco, sono tutti tanti vari spin-off. Il numero 6 di Resident Evil è stato il videogioco che ha venduto più copie di tutti, però decidono di ascoltare i fan e di tornare con il 7 al survival horror. Quindi tolgono i diritti e dicono: adesso continuiamo noi a fare i nostri prodotti in CGI, visto che stanno piacendo molto più dei film, e quindi vi tolgo i diritti. Al che Wes Anderson gira The Final Chapter. E ne parliamo dopo una piccola pausa, perché The Final Chapter si sarebbe dovuto chiamare il Stronzata Chapter, perché sminchia tutti i 5 film prima. Il perché ve lo dico fra pochissimo. Eccoci con il Final Chapter. Siamo tutti carichi dal fatto, dall'ultima inquadratura di Retribution, tutti pronti per un'epica battaglia con tutti o quasi i protagonisti del film e del videogioco, e quindi perdiamo tutto quanto l'hype con l'inizio del film, perché il film inizia con una narrazione ante litteram, prima di tutto quanto quello che abbiamo visto. La narrazione inizia con la giovane Alicia Marcus, figlia del cofondatore dell'Umbrella Corporation, James Marcus, che è nata affetta da progeria, che è la malattia, quella dell'invecchiamento, quella che prende 10 anni e dimostri già 40. Allo scopo di curarla, James Marcus sviluppa il virus T, che l'ha restituito una vita normale, ma che come effetto su altre persone ha quello di rendere completamente folle le persone vive e di risuscitare i morti. E qui c'è già la prima cazzata! In meno di 5 minuti di film già hai smerdato completamente la creazione del virus, perché tu ci hai fatto vedere che il virus è stato sì creato da un padre per salvare la figlia, ma è stato creato dal dottor Ashford per salvare la figlia che era affetta da paralisi, anzi dalla SLA. Quindi perché mi vai a sputtanare tutto quello che abbiamo visto nel secondo film per reinventarti un personaggio inutile che ammazzi nella narrazione iniziale? Cioè, oddio, il peggio viene dopo, perché poi cambiamo inquadratura, c'è stata già la battaglia alla Casa Bianca, sono morti tutti, quindi continuiamo. Scusate, forse mi sentite un po' gracitare perché ho alzato la voce, chiedo scusa. Quindi continuiamo con la cazzata di creare dei personaggi, non portarli nei film successivi, ma farli morire fuori dallo schermo. Quindi hai ammazzato Luther, hai ammazzato Ada, hai ammazzato Leon. E in teoria hai ammazzato anche Wesker. In teoria. L'unica sopravvissuta è Alice, che la vediamo scontrarsi con un pipistrellone gigante insensato che non c'è in nessuno dei 5 film precedenti, ma che i fan del videogioco riconosceranno come un Kikipeo. Un Kikipeo che ha preso una bellissima dose di steroidi, un mostro del quinto e del sesto videogioco, ma che non ci è stato presentato. Cioè, un mostro volante, una variazione del virus T che non ci è stato presentato. Quindi non ci spaventa, anzi ci confonde. E qui ci confondiamo ancora di più. Qui il cattivo doveva essere la Regina Rossa, che aveva deciso di sterminare l'umanità per fermare l'infezione. Ma qui vediamo Alice che viene contattata dalla Regina Rossa, che gli rivela l'esistenza di un antivirus che è risolutivo contro l'infezione. E voi direte: ah, ok, quindi possiamo salvare la razza umana, magari con i giusti laboratori, un po' di tempo, però possiamo sviluppare l'antivirus. No, sarebbe sensato così. Basta spaccarlo, basta prendere la provetta, spaccarla per terra e poi per via aerea, con le correnti d'aria, curerà nel giro di pochi mesi tutto il mondo. Si è appena ammazzato un biologo che ha sentito questa cosa. Ma fin qui l'accettiamo. Sospensione dell'incredulità. Sì, va bene così, ci credo. E qui ritrattano anche su come si è espanso il virus. Per 5 film ci hanno rotto il cazzo che con i graffi e con i morsi il virus veniva trasmesso o mangiando la carne di cadaveri infetti. E qui invece dicono una delle più grosse puttanate del mondo, perché vanno a cancellare tutto quanto quello che abbiamo visto nel primo film. Nel primo film abbiamo visto Raccoon City distrutta da una bomba atomica, ma, cito testualmente in The Final Chapter, dicono: ma l'esplosione non è bastata a contrastare l'infezione per via aerea. E quindi tutto il mondo si è ammalato. Da quando il virus T si espande per via aerea? E tra l'altro, qui faccio notare una cosa per chi sta seguendo queste puntate, ma che magari non ha mai visto Resident Evil, che sui videogiochi di Resident Evil non c'è mai l'apocalisse, perché lo scopo del gioco è evitare l'apocalisse. Quindi già dal terzo film in poi, praticamente Anderson ha sminchiato tutta l'ideologia dietro Resident Evil, perché ci mostra un mondo apocalittico e ci mostra gli effetti della razza umana che viene estinta, che non è lo scopo dell'esentivo. Tra l'altro qui dicono anche quanti esseri umani sono sopravvissuti, e quindi capiamo anche il perché hanno vietato la cosa del dire che ci vuole magari un po' di ricerca, perché praticamente il BBB che avete sentito è il mio smartwatch che mi dice che ho superato i 99 battiti al secondo. Questo è quanto mi sto trattenendo dal bestemmiare, dall'urlare per rispetto di voi ascoltatori, perché questo film smerda tutto. Tu vai là, rompi la fialetta, ma io cercherò di fermarti perché io sono stata programmata così. Però ho ricevuto da un personaggio X, che poi scopriremo più avanti, altre informazioni, al che ho deciso di voler salvare l'umanità. Però prima che le 4.472 persone sopravvissute muoiano, devi recuperare la fiala e romperla. Ok, lo accettiamo. Parte per Raccoon City. Ha 24 ore di tempo, quindi mette l'orologio a 24 ore di tempo. Parte per Raccoon City. Cade in una trappola palese che non vi descrivo, perché solo per questa vale la pena di vedere il film. Cade in una trappola completamente idiota posta da qualcuno tentando di rubare una moto, e scopriamo che quel qualcuno è il dottor Isaacs, che è morto nel terzo film. Ma no, era un clone, non è ucciso il vero dottor Isaacs, quello era un clone. Interessante. E qui guida una squadra di membri dell'Umbrella Corporation che stanno guidando un cingolato che si stanno facendo inseguire da migliaia di zombie, e stanno andando anche loro verso Raccoon City per bloccare l'antivirus, perché praticamente scopriamo tramite svariati flashback che il piano del rilascio del T-Virus era stato tutto orchestrato dall'Umbrella Corporation come un piano di epurazione della razza umana per poi ripopolare il mondo con i capi dell'Umbrella e i pochi eletti, perché praticamente non c'era più modo di poter bloccare le guerre, la sovrappopolazione, la carenza energetica e la futura carenza di cibo. E voi mi direte: ah, ok, è un piano piuttosto eccessivo forse, però dai, forse lo posso accettare. Sì, peccato che anche questa è un'ennesima cazzata di sceneggiatura, perché nel primo film il tizio che ha spaccato il T-Virus all'interno dell'alveare voleva venderlo come arma biologica. Quindi no, non è vero che l'avevano fatto tutto quanto, che era tutto organizzato. Quindi non si sono rivisti i primi film. Ok. Al che Alice riesce a liberarsi da questo cingolato, arriva tramite verso il centro di Raccoon City, dove rincontra finalmente Claire Redfield, che non ci spiega dove cazzo è stata fino adesso. Non c'è che Marte, nessuno sa dov'è, perché e dove, e tra l'altro lo sappiamo solamente noi del mondo reale, semplicemente non hanno più rinnovato il contratto all'attrice di Kmart perché non gli hanno più trovato un ruolo, quindi un personaggio sparito così a caso. E Claire si è sposata, o comunque si è trovata un compagno, e sta con alcuni degli ultimi superstiti arroccata su un grattacielo. C'è una battagliona fra i superstiti e fra i superstiti e il dottor Isaac. Succedono varie cose, riescono a fuggire, riescono a raggiungere l'ingresso dell'alveare. Tra l'altro qui altra puttanata enorme, perché Raccoon City nel primo film, quindi 5 anni fa, non 50, 5 anni fa, scusate per il suono fastidioso, 5 anni fa è stata distrutta da un'esplosione nucleare. Quindi mi spiegate perché non ci sono gli effetti delle radiazioni e perché la gente ci può vivere tranquillamente. Ma ok. Raggiungono l'entrata dell'alveare. La regina rossa spiega perfettamente tutto quanto, quello che vi ho detto prima col discorso dei flashback. E la regina rossa avverte Alice che un membro del suo gruppo, perché lei non è arrivata qui da sola all'entrata dell'alveare, è arrivata anche con Claire e con gli altri personaggi incontrati sul grattacielo, è una talpa. Svariate trappole dopo riescono a scoprire chi è la talpa, non lo dico, non spoilerò tutto, se lo volete vedere soffrite anche voi, perché questo film non è una bella visione, è una sofferenza. Io l'ho guardato alle 7 di mattina per fare il rewatch per l'episodio, e alle 7 e mezza di mattina ero già sveglio da un'ora e mezza e mi stavo rimanendo addormentato. È un film d'azione, solo che, come dicevo prima, è un film d'azione con scene d'azione che durano mezz'ora, 20 minuti. Oh. Vanno avanti. Qui, nel frattempo, altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi, Wesker è tornato cattivo e collabora con la Regina Rossa. Vedendo che sta per arrivare Alice lì dove è lui e dove è la trappola dell'antivirus, decide di rilasciare dei mostri X per tentare di fermarli. Lei continua andando avanti perché ammazza tutti, perché è protetta da una plot armor del mi scopo il regista, al che Wesker chiede alla Regina Rossa di risvegliare il vero dottor Isaac, che è stato nel frattempo messo in una cella criogenica. E qui scopriamo che sul fondo dell'alveare, cioè dello stesso posto dove è iniziato il tutto e dove c'è stata la fuga più grossa, ci sono svariate celle criogeniche con all'interno tutti quanti i dirigenti dell'Umbrella Corporation. E qui va bene, lo accetto. Da qui mi prendo una piccola pausa perché arrivo all'ennesimo sputtanamento della trama degli altri film e poi passiamo a Welcome to Raccoon City. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, vi chiedo scusa per prima, pensavo di aver fatto partire la canzone, invece non l'ho fatta partire. Comunque, siamo arrivati di sotto, c'è Alice davanti, Alice con la talpa e Claire davanti al vero dottor Isaac che sta lì con la fiala di antivirus perché la protegge lui, se l'è fatta criogenizzare con lui. E inizia lo scontro finale con una delle più grandi stronzate che possono fare, perché praticamente vanno a eliminare Albert Wesker, uno dei cattivi introdotti con il terzo film, lo vanno a eliminare nel sesto dicendo semplicemente sei licenziato, quindi non c'ha più i privilegi di un membro dell'Umbrella Corporation, e la Regina Rossa lo uccide. Scopriamo chi è che ha fatto cambiare idea alla Regina Rossa, che è nient'altro che Alicia, la figlia del dottor Marcus, quella che era affetta da procedia, che ha il 50% delle quote dell'Umbrella insieme al dottor Isaac. E Alicia vuole che tutta la morte, cioè non vuole la morte della razza umana. Tra l'altro si è svegliata adesso, perché sono rimasti da 7 miliardi che erano nel 2017, sono rimasti 4.472 persone. Cioè, ha avuto la redenzione un po' in ritardo, ragazzi. No, vabbè. Svela che Alice è un clone, ma non è un clone di una delle Alice che abbiamo visto nel primo film, perché è sempre l'Alice originale. È un clone. Già dal primo film era un clone. Motivo per cui non c'ha ricordi di infanzia, ricordi dei genitori. Il fatto è che è una rivelazione anche pesante da fare, perché dici, cacchio, adesso ho capito, vado a chiudere tanto sto posto, sto castello che sarà creato, adesso capisco tutto quanto. No, non capisci un cazzo, perché noi non abbiamo mai approfondito chi è il personaggio di Alice, perché è semplicemente una che film dopo film diventava sempre più forte, e anche se venivano tolti i poteri e restituiti a cazzo, era sempre più forte, era sempre più veloce, sempre più potente e tutto. Cioè, obiettivamente la sceneggiatura di Anderson ha introdotto i poteri psichici nel terzo film, che l'ha tolti alla fine del terzo, semplicemente perché non erano più gestibili, scusate, alla fine del secondo film, e l'ha tolti alla fine del terzo perché non era più gestibile, era diventato troppo potente. Ma qui scopriamo che è sempre stato un clone. E vabbè, è sempre stato un clone di Alicia. Deve distruggere l'antivirus, scontro finale epico, spacca la fiala dell'antivirus, l'alveare esplode, Alice sviene. In teoria Alice dovrebbe essere morta. Si risveglia dopo lo svenimento, quindi continuiamo con questo cazzo di cliché. E scopriamo che lei non è morta, nonostante fosse infetta, perché non sono state uccise, cioè non è stata uccisa lei come organismo, ma solamente le cellule di T-Virus all'interno del suo corpo. Quindi lei ora è diventata solo un normalissimo essere umano. Come ultimo regalo da Dio da parte di Alicia, vengono restituiti a Alice tutti i ricordi di Alicia, tramite file, immagini di visione, così che lei può diventare un essere umano vero, con un passato, con dei ricordi e tutto quanto. E la vediamo cavalcare la sua moto, inseguita da un altro Kickapoo enorme, che dovrebbe essere morto perché è appena stata distrutta la fiala dell'antivirus, ma Anderson, come non sa scrivere, non sa leggere. E finisce così il final chapter. E finisce così un'agonia durata anni e anni e anni, iniziata con un primo film che era valido e continuata poi con una serie di errori, cazzate, problemi di diritti, scene action, 3D e telecamere distrutte. Scusate se mi sentite così scazzato, ma quando volevo parlare, allora io volevo parlare di questa saga perché avevo visto la serie di Netflix schifosa, e ho detto voglio parlare di tutti i Resident Evil per arrivare a parlare dei capitoli in CGI, ma pensavo fosse più semplice perché da adulto magari capivo un po' meglio i film, potevo capire delle scelte registiche, invece no, purtroppo da adulto l'ho capito appunto, le scelte registiche che non ci sono, è stata una cosa fatta male, fatta di fretta, fatta per far felici tutti e nessuno, e quindi sono solo che contento che questa saga è finita. E sapevamo che sarebbe finita così, perché già nel maggio 2017 era stato annunciato un reboot della saga. Quindi il Final Chapter non sarebbe stato il Final Chapter, sarebbe stato semplicemente l'ultimo capitolo di questa versione di Resident Evil creata da Anderson, e si sarebbe dovuta fare un'altra versione con i diritti della Capcom. Qui si è scoperto che nel frattempo la Capcom aveva fatto altri accordi di distribuzione con la Constantine, in cui diventava il produttore esecutivo, restava Paul Anderson. Non ho mai capito il perché, forse perché anche con The Final Chapter, con un budget di 66 milioni di dollari, con un budget di 33 milioni di dollari, neanche a 320 milioni con la metà di Final Chapter. Quindi come produttore esecutivo Paul Anderson, ma sotto stretta supervisione della Capcom Company, avevano annunciato il nuovo reboot. Purtroppo per gli impegni del regista che era stato scelto, perché è stato scelto un membro della squadra di James Wan, il creatore di Insidious, è stato scelto Jones Roberts, che però con gli impegni per fare 47 metri, 47 metri uncaged, hanno dovuto rimandare l'uscita di Raccoon City, Welcome to Raccoon City, film che doveva uscire con praticamente nel 2019, invece è stato rimandato, al che per colpa della pandemia è stato fatto uscire a fine del 2021. Ma è stato fatto uscire a fine del 2021 male, malissimo, perché praticamente è uscito con pochissime sale e è stato fatto uscire qua in Italia in pochissime sale. È stato distribuito il 25 novembre 2021 in Italia, quando doveva uscire fine estate. Invece è stato rimandato fino a uscire il 25 novembre 2021. E nelle Marche è stato distribuito in un totale di 4 sale. Le Marche non sono la regione più grande d'Italia, sono solamente 1 milione di abitanti, però 4 sale. È stato quindi un flop al botteghino terrificante, perché il budget è stato di 25 milioni di dollari e ne ha incassati solo 40, quindi si dava già per morto il progetto di una nuova trilogia, e invece il botto l'ha fatto quando è stato poi rilasciato sulle piattaforme di streaming, perché ha fatto il botto Tra acquisti, noleggi. Poi quando è uscito il Blu-ray, che io ho in edizione limitata, comprato al day one a scatola chiusa, tra l'altro, perché sono uno stronzo e però su questo nuovo progetto ci credevo. Era un progetto molto più fedele a Resident Evil, era un progetto che si andava a legare al secondo e al terzo film di Resident Evil, e si andava al secondo e al terzo videogioco di Resident Evil, e si andava a legare soprattutto al secondo remake, perché usava le stesse scenografie, le stesse identiche scenografie. E del progetto del film ve ne vado a parlare, quasi senza spoiler, perché comunque è un film abbastanza recente, nel prossimo blocco, in breve. A tra pochissimo. We'll be right back. con probabilmente il penultimo barra ultimo blocco di questo episodio e parliamo finalmente di Resident Evil Welcome to Raccoon City. Già dalle interviste prima dell'uscita del film, io ho comprato il film a scatola chiusa semplicemente perché dalle interviste prima dell'uscita del film ti faceva capire come lo sceneggiatore Johannes Roberts, che per chi non lo conosce è il regista di 47 metri, The Strangers, cioè il seguito di The Strangers e 47 metri Uncaged, quindi un regista che ha fatto molta molta gavetta e che ha fatto dei bei lavori ultimamente prima di prendersi in mano Resident Evil Welcome to Raccoon City e un fan della saga. E lui nelle interviste parlava che nei sequel voleva mettere le scene dei videogiochi, ha girato il film shot by shot con delle scene del tratto direttamente dal videogioco, dalla remake di Resident Evil 2, quindi un progetto in cui si credeva. E un progetto che ha colto pienamente nel segno, dato il successo quando poi la gente ha visto il film. Perché a parte le critiche del cazzo solite di blackwashing e whitewashing, con i personaggi di Leon Kennedy e Jill Valentine, interpretata rispettivamente, Jill Valentine è stata interpretata da Hannah John Kamen, che è un'attrice prettamente televisiva, ma un'attrice bravissima, che ha reso una buona Jill. Molti si aspettavano come videogioco, quindi bianca con gli occhi castani, invece ce l'hanno messa un po' scuretta con gli occhi azzurri. Ma obiettivamente, se il personaggio non ha delle cose razziali che deve avere, cioè tipo mi immagino fare un film autobiografico di Abraham Lincoln con Abraham Lincoln di colore o un film su Gengis Khan con Gengis Khan americano, se non c'è bisogno di queste cose, l'attrice scelta non frega niente a nessuno e infatti fa un ottimo lavoro. E Avan Gioia nei panni di Leon Kennedy, Avan Gioia che è un attore canadese di origini messicane, che non è quindi classico Leon Kennedy biondo occhi azzurri, ma ci sta. Superata questa piccola cosa, gli altri personaggi sono perfetti, cioè Robbie Amell nel ruolo di Chris Redfield è stupendo. Tom Hopper nel ruolo di Albert Wesker è perfetto. Brian Irons, cioè scusate, Donald Logg è stupendo nel ruolo di Brian Irons, quindi il casting ci sta. E soprattutto hanno dato l'atmosfera giusta. Hanno dato un'atmosfera con un budget, ripeto, di 25 milioni di dollari, quindi bruscolini in confronto ad altri tipi di produzioni, ma una produzione che comunque può usare un'ottima CGI, hanno scelto di usare una CGI leggermente più bassa di quella che si poteva aspettare nel 2021 per dare l'effetto B-movie. Hanno dato finalmente vita alla visione romeriana di un Resident Evil fedele ai videogiochi e con atmosfera da B-movie, un Resident Evil in cui troviamo le chiavi di picche, cuori, e vabbè, tutti quanti i segni del poker, picche, cuori, quadri e non mi ricordo mai qual è quell'altro, i fiori. Un Albert Wesker in cui possiamo ritrovare il videogioco e la scusa del perché si mette gli occhiali da sole alla fine del film. Questo è un piccolo spoiler che posso fare, che non va a dire niente della trama. Ma parliamo un po' anche del progetto Wesker, viene spiegato un po' come cacciano i Leaker, cosa che nei film di Anderson non veniva minimamente accennato. Viene svecchiato il franchise di Resident Evil dei videogiochi, perché praticamente nonostante il film sia ambientato nel 1998, quindi il primo videogioco di Resident Evil, la Umbrella Corporation è sì una multinazionale fantastica, bellissima e stupenda. Ma è praticamente una multinazionale che sta smantellando la sua casa base all'interno di Raccoon, che è situata all'interno di Raccoon City, e praticamente ormai i danni sono stati fatti, però lei sta smantellando, l'Ombrella sta smantellando la sua base, sta lasciando centinaia di migliaia di persone senza lavoro, decine di migliaia di persone senza lavoro, perché tutte lavorano con quella multinazionale. E purtroppo, essendo io di Fabriano e sapendo benissimo che se chiude una grande azienda, un'intera città può fallire, questa cosa la sento. Questo è un riadattamento che non cambia la trama, quindi ci sta, è semplicemente uno svecchiamento. Per il resto abbiamo la trama di Resident Evil 2, prettamente di Resident Evil 2, perché non c'è Nemesis. Ci sono dei cambiamenti che sinceramente non ho neanche capito, perché tipo ritrovano una bambina, cioè Shelly, la figlia di Dr. Birkin, ma invece di ritrovarla Claire e Leon va a finire nelle mani di Chris e Jill. E ci viene spiegato durante tutto il film, ripeto, cerco di non spoilerare, quindi sarà un blocco molto corto, però dico cose un po' di qua, un po' di là, e praticamente da quello che hanno spiegato a livello di produzione tenteranno di fare un film che può essere letto su più basi, su più videogiochi, e infatti introducono anche dei pezzi di Resident Evil 1 con il personaggio che è stato inserito nel remake di Resident Evil 1, il personaggio di Lisa Trevor. Mettono i due gemelli Ashford di Code Veronica, e sul secondo, da quello che è stato detto, visto che ormai Raccoon City è fatta, è finita, perché obiettivamente c'è la trama del 2, come nella saga di Wes Anderson finiva con un'esplosione nucleare, come detto anche nella serie TV di Resident Evil finiva con un'esplosione nucleare che cancellava Raccoon City, quindi il 3 con Nemesis la vedo difficile mettercelo dentro. Ma vogliono metterci dentro il 4, soprattutto il 5, anche perché Tom Hopper è rimasto, no scusate, non Tom Hopper, Robbie Amell è rimasto molto affascinato dallo studio del personaggio di Chris Redfield, e dice che nel sequel vuole rifare la scena di Resident Evil 5 in cui prende a cazzotti una roccia gigante, perché sì, Resident Evil è una saga survival horror seria, ma ci sono anche delle trashate, quindi ecco il perché, quello che ho detto prima della visione romeriana di un B-movie d'azione, di un horror B-movie d'azione. E niente, posso dirvi solo guardatelo, perché non voglio spoilerarvelo. È un bellissimo film visto anche dai non appassionati di Resident Evil, perché ho costretto la povera donna che mi sopporta a vedere questo film, e le è piaciuto e lo ha capito un po' poco il personaggio di Resident Evil, e da dove cazzo sbuca e lancia razzi alla fine, ma quella è una cosa che capisce più chi gioca a Resident Evil, in cui compare sempre un lanciarazzi o un lanciagranata alla fine del videogioco per sconfiggere il mostrone finale sempre più grosso. E è un'ottima trasposizione cinematografica del videogioco del 2 e del 3. Ci sono svariati elementi. Qui purtroppo non troviamo né Nemesis né Mr. X. Mi auguro che li troveremo più avanti, magari messi in un contesto serio. Ci viene spiegato molto di più come funziona il T-Virus, e soprattutto qui non si sono dimenticati che c'è anche il G-Virus, e infatti hanno detto che nei sequel andranno anche a approfondire la Splagas e gli Uroboros. Non ci sono tutti i personaggi principali, perché ci sono quelli del primo e del secondo, c'è Enrico Marini, c'è Brett Vickers, anzi c'è Brett Cuor di Coniglio, Vickers. Però non c'è Barry Barton, che è uno dei protagonisti del primo videogioco, nonché il mio personaggio preferito della saga Resident Evil, che vedremo anche in alcuni spin-off. Cioè che per chi vuole giocare ai videogiochi ritroverà anche in alcuni spin-off, oltre che nell'originale Resident Evil 1. Però guardatevelo perché ne vale la pena, guardatelo anche stasera, tanto è gratuito su Amazon Prime, quando ho finito di sproloquiare per l'oretta e un quarto solita. E per ogni impressione a caldo o a freddo sull'episodio, se mi volete consigliare cose di cui parlare nei prossimi episodi, o se volete semplicemente parlare di cinema o insultarmi, cercate film.edintorni su Instagram e lì posso rispondere tranquillamente. Ora vi lascio, purtroppo stasera non ci sarà Disco Box perché è stato fatto poco fa l'annuncio della mancata diretta del Buon Venti. Ci auguriamo che recuperi presto l'episodio, quindi questa sera Radio Sverso vi saluta, Film Dintorni vi saluta, ci rivediamo fra 2 settimane, quindi esattamente il 4 aprile, e inizieremo a parlare dei film in CGI. Prima dedicherò solamente del tempo ai film, e se vedo che non riesco o che la puntata è troppo lunga, potrei dividerla di nuovo in 2 puntate. Alla prossima, buonanotte e buone botte.
Luke, io sono tuo padre.